As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform, with over 350 million global monthly visitors according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply.
Save big money at Menards. Gorilla tapes, glues, and adhesives are perfect for jobs around the house, indoors and out. Gorilla Heavy Duty Construction Adhesive has a 100% waterproof formula that provides a secure bond on any surface. From trim work to landscape block to hanging mirrors, it's all purpose and holds in 30 seconds. Pick it up for your project and head to Menards.com to see all of our great deals going on now.
Save big money at Menards.
Benvenuti, oggi è una giornata bella perché comincia ufficialmente Oltre lo Specchio, festival dell'immaginario fantastico e di fantascienza, o di fantascienza e fantastico, mi sbaglio sempre. Io sono Sara ed è mio compito dire appunto che oggi comincia, o almeno cominciano i due giorni di eventi live, ma per presentarli meglio, visto che io sono solo così un anfitrione per dire ciao e benvenuti, vi presento il direttore artistico del festival Oltre lo Specchio, Stefano Locati. Ciao Stefano, benvenuto.
Ciao Sara, ciao a tutti e benvenuti alla seconda edizione di Oltre lo Specchio. Sì, Sara non è una semplice anfitrione, fa parte della squadra di Oltre lo Specchio già dall'anno scorso, è una delle persone che ci ha creduto di più insieme a me, e quindi sono contento di presentare l'evento insieme a lei.
Ma com'è nato Oltre lo Specchio, Stefano? Dici, raccontaci.
Allora, Oltre lo Specchio è nato appunto l'anno scorso, c'è stata la prima edizione che non so se chiamare edizione 1 o edizione 0, nel senso che è stata un po' un'avventura rocambolesca, si è svolto i primi giorni di giugno del 2019 e sono stati 8 giorni abbastanza intensi con un sacco di proiezioni, una trentina di film, di lungometraggi, una ventina di cortometraggi e soprattutto un fine settimana di incontri come quello che ci apprestiamo a dare il via, a cui ci apprestiamo a dare il via, in cui ci sono stati veramente tanti ospiti, una cinquantina di ospiti. Quindi come prima edizione è stata veramente monster, però è stata l'occasione appunto per testare un po' l'idea che sulla carta volevamo mettere in pratica, cioè quella di parlare di fantascienza e di fantastico Certo, sì, come eventi di escapismo, di fuga dalla realtà, di immaginazione, eccetera, ma anche e soprattutto come uno strumento per guardare invece alla realtà e quindi guardare alla realtà da prospettive diverse. Quindi sfruttare, usare, riportare al centro del discorso l'immaginazione in un mondo che spesso, talvolta, insomma, pensa più al quotidiano e al pragmatico senza porsi come obiettivo e come meta, appunto, guardare oltre un po' come il titolo del festival. Titolo del festival che naturalmente richiama Alice nel Paese delle Meraviglie attraverso lo specchio, però appunto l'idea è quella di, nel nostro piccolo, naturalmente, senza grandi pretese, però insomma, arrivare a guardare oltre ciò che c'è nel quotidiano. E questa è stata un po' l'idea guida della prima edizione, e forti dell'esperienza della prima edizione, ritorniamo quest'anno, tra le difficoltà, insomma, che hanno avuto tutti i festival e tutti gli eventi culturali quest'anno, ne parleremo.
È fantastico, per usare un termine a tema, come tra l'altro dalla prima edizione a questa che inizia ufficialmente oggi, in qualche modo il mondo è diventato un luogo perfetto della distopia. Insomma, diciamo che il nostro guardare oltre in questo momento è, insomma, è la realtà, no? Come se vivessimo in un mondo in qualche modo descritto dai film di cui ci occupiamo nel festival. E questo appunto ha fatto sì che in qualche modo noi andassimo oltre, come tanti altri festival. E quindi il nostro festival è online, se, sembra davvero un mondo distopico.
Sì, veramente.
Sì, scusami, l'ho spiegata male, ma ormai è talmente risaputo che
No, infatti.
tu, tra l'altro, magari dimmi, scusa. Ok,
Vai.
no, perché appunto noi questa è una, l'abbiamo chiamata All System Go, siamo pronti a partire, per cui l'idea è anche un po' di raccontare cosa sta per succedere. Beh, la domanda era se ci sono dei film poi all'interno del festival o degli incontri che appunto saranno nelle prossime ore tra oggi e domani che raccontano un po' questo momento particolare. Così,
E la risposta è
un
sì.
aggancio così fatto malissimo alla mentana, tipo ta ta ta, ma fatto male per dire cosa sta per succedere oggi pomeriggio, caro Stefano. Anzi, scusa, prima di darti il là, volevo dire che abbiamo già un po' di persone che ci stanno seguendo, dei like. Ricordo anche a chi ci sta seguendo che se volete fare delle domande, intervenire, dire che è bello oppure che è brutto, non ditelo, però se lo scrivete nei commenti, noi in questo momento siamo live sia sulla nostra pagina Facebook Oltre lo Specchio, sia sul canale YouTube, ma anche se volete in maniera molto più semplice seguirci sul nostro sito www.oltrelospecchio.org. Nei tre canali ufficiali, insomma, se mettete dei commenti possiamo interagire. E quindi cosa sta per succedere adesso? Gli eventi che raccontano il mondo della distopia, almeno il primo. Dica, dica. Scusa.
Sì, aspetta, prima se devo fare una cosa. No,
Hai ragione.
certo. Poi partiamo subito con gli eventi, però prima tocca, come in tutti i festival, in tutte le inaugurazioni, giusto fare un piccolo cappello di ringraziamenti perché il festival è stato reso possibile, soprattutto in quest'anno così complicato, insomma, grazie allo sforzo, all'investimento di istituzioni e di persone. E quindi immagino che non sia proprio la cosa più divertente da ascoltare, però giusto 2 minuti per dire grazie.
Però
Beh, intanto dire grazie, vabbè, a tutti quelli che hanno collaborato, poi a loro farò un ringraziamento sicuramente alla fine, collettivo, eccetera. Però mi preme soprattutto ringraziare la Regione Lombardia che ha finanziato per il secondo anno il progetto. Poi la Fondazione Caripolo, visto che Oltre lo Specchio fa parte del programma La Città Intorno, infatti il festival avrebbe dovuto essere in presenza nelle zone di via Padova e di il quartiere Nolo di Milano, non è stato possibile, però idealmente con il cuore il festival parte da lì e raggiunge in questo caso tutta l'Italia.
Ma posso dire che io sono a Nolo, quindi in qualche modo siamo presenti.
Potremmo mettere una cartina con il pallino sopra Nolo. No, e comunque appunto poi c'è il patrocinio del Comune di Milano e ci sono tutte le associazioni, le realtà, appunto Radio Nolo, Fantascientificast, Long Take, la libreria Il Covo della Ladra, insomma, che hanno dato il loro supporto per poter realizzare il festival quest'anno. E poi, vabbè, come partner tecnico ci sono Festival Scope e Shift 72, che sono semplicemente le piattaforme tramite cui sarà possibile presentare i film dal 15 al 22 dicembre.
E abbiamo già dei primi commenti che direi che sono assolutamente a tema, perché tra i partner c'è Il Covo della Ladra che ci sta seguendo, quindi grazie. e Mariana, che è la ladra di libri del Covo della Ladra, che ci dice: siete super. Grazie.
Ciao Mariana.
E abbiamo con noi, già che ci segue, anche Francesca Cavallaro, che sarà tra gli ospiti degli eventi che stiamo per andare a raccontarvi. Quindi grazie, benvenute.
Ok, sì, passando agli eventi, brevemente, immagino che chi è qui comunque conosca già il programma, però giusto per dire due parole di presentazione del perché poi queste scelte, insomma. Oggi è una giornata, visto che facevi l'aggancio con quello che stiamo vivendo da un anno a questa parte, una giornata dedicata alla distopia, e ci sono due incontri, uno che parte dopo questa presentazione alle 15.30, il titolo è Dalla pandemia alla distopia, destinazione cinema, e mi sposto di qui, e, che tiene Andrea Chimento, che è tra i fondatori di Long Take, critico del Sole 24 Ore, tra l'altro è l'unico incontro che prevede una registrazione, e per chi non l'avesse ancora fatto e fosse interessato a seguirlo, potete trovare il link per registrarvi sul sito oltrelospecchio.org, c'è tempo fino a poco prima dell'inizio della presentazione, quindi chi non l'avesse ancora fatto e fosse interessato a registrarsi può ancora andare sul sito e seguire il link all'evento di Eventbrite. Anche questo naturalmente è un evento gratuito, però per semplificare soprattutto la visione di spezzoni di film, eccetera, si usa una piattaforma apposita. Quindi si parte dal cinema, come il cinema ha presentato la distopia, e come le rappresentazioni della distopia poi comunque siano legate alle situazioni in cui sono girati i film. E per questo è il titolo Dalla pandemia alla distopia. Passando invece all'incontro delle 16.30, delle 4.30, è una tavola rotonda, sarà sempre sui canali YouTube, sulla pagina Facebook e sul sito, naturalmente, e si passa appunto dal cinema alla letteratura, e a parlarcene ci sono quattro nomi grossi, insomma, della fantascienza italiana. Andando in ordine alfabetico per non fare sgarri a nessuno, Elisabetta Di Minico, che è una ricercatrice esperta proprio sulla distopia, su cui ha scritto un libro molto, molto bello, Il futuro in bilico. Poi c'è Franco Forte, che è uno scrittore prolificissimo e anche l'editor della collana Urania, oltre di altre testate del Mondadori Edicola, e soprattutto ha curato un'antologia di fantascienza italiana che è Distopia, da cui partiremo per parlare di distopia e letteratura e il rapporto con il presente o quando le storie distopiche vengono narrate. Poi ci sarà Franco Ricciardiello, un altro scrittore veterano della scuola italiana di fantascienza, che ha curato un'altra antologia di fantascienza italiana, Assalto al Sole, che dà uno sguardo un po' diverso sul futuro, ed è per questo, insomma, che ci piaceva mettere a confronto le due visioni, visto che Assalto al Sole aderisce alla corrente solar punk, che si immagina invece che futuri catastrofici, futuri invece radiosi, per rimanere nella metafora solare. E infine, e non da ultima, Nicoletta Vallorani, che è una scrittrice, ha scritto tanti libri di fantascienza anche usciti per la collana di Urania, ma è anche docente di letteratura inglese all'Università degli Studi di Milano, e quindi può dare un duplice sguardo da scrittrice e da ricercatrice sulla distopia. Quindi un incontro che vuole ragionare, come dicevo, su come la distopia, come il presente che vivono gli scrittori o i pensatori, insomma, che si immaginano futuri distopici, il momento, insomma, che si vive, come influenza poi la creazione di universi distopici. Poi questo fine settimana prosegue domani, sempre nel pomeriggio. A partire dalle 16 si cambia decisamente registro e ci sarà una sorta di incontro-scontro su Asimov e Bradbury, Isaac Asimov e Ray Bradbury, visto per festeggiare in qualche modo il centenario della loro nascita, visto che sono entrambi nati nel 1920. E visto che sono entrambi due scrittori conosciutissimi della fantascienza classica, ma visto che sono anche due scrittori molto molto diversi tra loro, con degli stili e delle idee sia di futuro che di scrittura e di società molto diverse tra loro, e quindi l'idea un po' giocosa è metterli uno contro l'altro e vedere chi ne esce vincitore. Ma a parte gli scherzi, è semplicemente un modo intanto per omaggiarli e poi per vedere insieme a degli scrittori e di nuovo dei ricercatori un po' qual è l'eredità che hanno lasciato Asimov e Bradbury alla fantascienza mondiale e italiana, perché no, anche fino a oggi. Quindi una sorta di challenge, di scontro tra i due autori, e poi naturalmente una presentazione dei loro stili e delle loro visioni. E questo fine settimana si conclude poi alle 5 e mezza, alle 17.30, sempre di domenica, sempre in diretta sui canali YouTube e sui canali social e sul sito, con un incontro sulla fantascienza cinese. La fantascienza cinese è diversi anni che ha raggiunto una visibilità e una notorietà internazionale, grazie ad alcune case editrici coraggiose, tra cui Future Fiction di Francesco Verso e ADD Editore, la cui curatrice, appunto, Ilaria Benini, saranno presenti all'incontro, hanno iniziato a tradurre opere di fantascienza cinese anche in italiano, e quindi l'occasione dell'uscita di diversi libri per loro e per altri editori, insomma, ci sembrava giusto porre l'accento e l'attenzione sulla fantascienza cinese. Oltre che Ilaria Benini e Francesco Verso, sarà presente Alessandra Pezza, che è una ricercatrice di lingua e letteratura cinese all'Università di Milano Bicocca, e insieme a lei avremo un quadro, diciamo, storico della letteratura di fantascienza cinese, poi ci addentreremo invece nella letteratura contemporanea cinese, con una piccola coda curata da me, ma giusto se ci sarà il tempo, sul cinema di fantascienza cinese. Quindi questi sono un po' gli incontri di quest'anno.
Comunque ci sarà il tempo, perché io voglio assolutamente la tua coda sui film, essendo io una cinefila ignorante da un punto di vista di cinema orientale, mentre tu sei un luminare, per cui non vedo l'ora di sentirla. Quindi faremo in modo che...
Luminare magari no.
Nel frattempo sono arrivati dei commenti che ho fatto vedere su, insomma, di persone che già dicono che non vedono l'ora e che non vogliono perdersi assolutamente questi eventi. Magari faccio vedere velocemente che sul nostro sito www.oltrelospecchio.org trovate già nell'home page tutte le live pronte in modo da arrivarci velocemente, ma anche sulla parte eventi trovate già le descrizioni, nonché tutti gli ospiti presenti. Quindi insomma ci tenevamo a farvelo vedere.
E c'è anche, c'è anche una pagina, tra l'altro, con tutti i libri di cui parleremo in questi giorni, per chi fosse curioso, se qualcuno non l'avete presente, non è conosciuto, insomma c'è un'altra pagina con i libri presentati in tutti i giorni, di incontro in incontro, per raggiungere facilmente, insomma, e eventualmente nel caso vi convincano a acquistarli, visto che in questo periodo le librerie, editori, come tutto il settore della cultura, insomma, non se la passa bene. Ci sembrava anche giusto dare un po' di visibilità a questo aspetto, insomma, non solo presentazioni, ma anche un po' di piccola promozione, sempre nel nostro piccolo, insomma.
Ma perché nel nostro piccolo? Nel nostro grande, noi guardiamo oltre. Quindi, diciamo che noi, insomma, ci teniamo, non a caso questi... Grazie Romina, scusa, bravi, ottima comunicazione, grazie. Ci teniamo anche perché non a caso questi eventi sono tutti molto incentrati sulla letteratura, e letteratura e cinema di fantascienza e fantasy, o comunque del mondo del fantastico, sono legatissime, come vedremo anche più avanti. Il festival poi ha ovviamente come focus le proiezioni, ma ci siamo scordati una cosa importante nei ringraziamenti, soprattutto, cioè di ringraziare Alice Iuri. Vuoi parlarcene?
Sì, sì, è fondamentale, brava che mi sei ricordata. Alice Iuri è la grafica che ha realizzato le locandine di quest'anno, di questa edizione, delle perfette edizioni speciali, sono addirittura tre diverse, tutte e tre secondo me bellissime, e per questo ringrazio ancora Alice, e sono ancora più belle secondo me perché mi sono subito riconosciuto negli omini sperduti nel vuoto che raffigurano le tre locandine, che credo sia una sensazione un po' comune quest'anno di distanziamento sociale. Forse ci sentiamo un po' tutti come degli astronauti sperduti negli spazi siderali, e soprattutto in questi spazi che non riusciamo ad afferrare completamente, come le figure geometriche impossibili che appunto accompagnano questi omini sperduti nello spazio. E quindi appunto mi sono sembrate, ho apprezzato ancora di più l'idea di Alice appunto per la realizzazione di queste locandine, perché mi sembrava che cogliessero proprio lo spirito del tempo. E credo che appunto, a parte la visione sulla contemporaneità, comunque appunto siano anche di grande impatto, quindi sono ancora più contento.
Anche dal web, dall'internet, dicono bravissima la grafica, Alice Iuri, andatela a seguire anche sui suoi canali social, che insomma ne vale assolutamente la pena. Ma entriamo nel vivo invece di quello che succederà tra il 15 e il 22, cioè le proiezioni online sul sito www.oltrelospecchio.org, in collaborazione con CinemaScope e Shift 74, l'ho detto bene? 72.
Però non credo che si preoccuperanno della Nuova Zelanda, non ci bacchetteranno per questo. Però,
diciamo che spesso sul web fare degli errori funziona di più per l'engagement, che arrivano tutti a dire ah, ho sbagliato, e si condivide tutto. Lo facciamo apposta. E, quindi insomma proiezioni visibili dappertutto, quindi non solo se siete a Milano, come è successo l'anno scorso quando eravamo solo fisici come tutto il resto del mondo, adesso che siamo anche virtuali, si spera a breve anche, però insomma per ora solo virtuali, proiezioni si possono vedere da tutta Italia sul sito. Ma cosa vedremo, caro Stefano Locati?
Cosa vedremo? Sì, allora le proiezioni appunto che saranno accessibili dal 15 al 22 di dicembre, con le prevendite che inizieranno in realtà una settimana prima circa, dal 7 o l'8 di dicembre, a seconda di quanto saremo veloci. Comunque dal 7 o l'8 di dicembre vanno sul sito, sarà anche possibile acquistare i biglietti, che vanno comunque un prezzo popolare, nel senso che l'abbonamento a tutto il festival rimane, come più o meno tutti i festival online in questi mesi, 10 euro, però sarà possibile anche acquistare biglietti per i singoli film a 2 euro o fare dei pacchetti di film, così insomma, da cercare di non scontentare nessuno anche a seconda delle possibilità e del tempo che si può dedicare alle proiezioni. Però vediamo, passiamo un po' alla selezione. Una parte in realtà l'abbiamo già rivelata, che è quella dei cortometraggi. Ah, tu sei passata ai lungometraggi, sì, d'accordo. No, cortometraggi, eccoli. Mi ho perso. Sì, allora, saranno 20 cortometraggi. Quest'anno, a differenza dell'anno scorso, sono in una sezione competitiva, quindi alla fine sarà dichiarato un cortometraggio vincitore. Sono contento tra l'altro che uno dei registi che era presente con un cortometraggio l'anno scorso, che è Santiago Meneghini, torna anche quest'anno con un altro corto, se possibile ancora più bello secondo me, che è Regret. Mentre gli altri e le altre registe sono al primo Oltre allo Specchio, e ci sono cortometraggi da un po' tutto il mondo. Appunto c'è film della neozelandese Jessica Smith Flip, c'è un cortometraggio taiwanese che è The Temple of Devil Buster, ci sono diversi cortometraggi anche di animazione, sia in animazione classica che un po' riprendendo la grafica del computer, come Street of Fury dell'irlandese Aidan McCabe. E poi secondo me ci sono tante sorprese interessanti, alcune tra l'altro anche in qualche modo che dipingono un futuro in qualche modo distopico, come A World Free of Crisis, che si immagina un futuro in cui è obbligatorio avere un compagno o una compagna appena l'esclusione sociale, per esempio. E poi ci sono anche due cortometraggi.
No, vabbè.
E ci sono anche due cortometraggi italiani, Neocosmo e The Rigor Mortis Show, che appunto chiudono il cerchio del viaggio intorno al mondo sul fantastico e la fantascienza nel cortometraggi. Invece, passando ai lungometraggi, che sono sostanzialmente invece delle anticipazioni assolute, lo presentiamo oggi per la prima volta il programma completo dei lungometraggi della sezione Cine Futuro, che è quella competitiva. Saranno 12 lungometraggi, anche qui siamo contenti di aver trovato dei film belli e interessanti che vengono però da tutto il mondo, quindi non limitandosi alla solita visione un po' anglofona o anglocentrica. Si dice anglocentrica, forse no, però...
Ma sì, dai, ce lo facciamo andare bene. Colombia, Turchia, Norvegia, insomma, veramente non anglocentrici.
Ecco, appunto sono 12 lungometraggi e allora naturalmente sono tutti film diversi tra loro, però volendo andare a trovare un po' di strade parallele tra i vari film, uno è sicuramente quello del ribaltamento della sovversione dei cliché o della società, ad esempio Anonymous Animals francese, si immagina un universo in cui a dominare sono gli animali e gli esseri umani sono le prede, o ancora, cambiando completamente riferimenti e genere, Lucky invece ribalta un po' il punto di vista maschile in tutti quei film che vedono un maschio predatore che se la prende con una donna più o meno indifesa e lo presenta da un punto di vista femminile, per non dire femminista, insomma, per non abusare il termine, però insomma da un punto di vista inedito, una prospettiva inedita. Poi ci sono C'è ad esempio il film giapponese The Day of Destruction, che è stato girato tra l'altro durante la quarantena, la prima quarantena di marzo-aprile in Giappone, e forse anche per questo secondo me è un film molto d'impatto, un film molto particolare però anche molto, molto d'impatto, soprattutto in relazione appunto ai tempi che stiamo vivendo. Poi c'è appunto Mortar, che è il norvegese a cui facevi riferimento, che è il nuovo film del regista di Trollhunter, che ci tenevamo un sacco a fare, a presentare, anche se appunto non è un'anteprima italiana, però insomma rilegge la mitologia nordica e forse anche i supereroi, chi lo sa, in una chiave inedita. E sempre rimanendo sui supereroi c'è anche un altro film particolare, come Noise, francese sempre, che anche lui presenta un supereroe molto molto antieroico e molto particolare, quindi che si discosta dal solito retaggio dei supereroi da fumetti. E per concludere con i ritorni, abbiamo anche un film invece di un regista che è stato presente alla prima edizione di Oltre lo Specchio, che ritorna, che è Pavel Kalev con Sleepless Beauty, russo, che è una storia tendente all'horror, ma con sconfinamenti fantastici sul lavaggio del cervello in una maniera abbastanza particolare, portato avanti in una maniera abbastanza particolare. E poi sì, volevo dire due parole anche su Luz, The Flower of Evil, che è appunto un film colombiano, e Minor Premise, che invece è statunitense. Luz è una parabola su una comunità che ragiona sulla religione, sull'ossessione religiosa, ma che presenta anche appunto una riflessione sul rapporto tra l'uomo e la natura e di prevaricazione dell'uomo sulla donna, è molto, molto interessante. Mentre Minor Premise è un piccolo film indipendente, questo sì, di fantascienza pura, che immagina uno scienziato che sta lavorando sul cervello, per capire, comprendere come funziona il cervello umano, arriva a scindere la sua personalità in diverse personalità, sottopersonalità dominanti, e quindi un film a basso costo ma molto interessante. Mentre degli altri, quelli che non ho citato, poi si svelerà il motivo per cui non li ho citati.
Siamo poi anche per gli altri programmi.
Esatto.
Illuminazioni, eccolo qui. Illuminazioni.
Sì, che è la sezione collaterale che presenta film un po' più di ricerca o come dire, meno spettacolari sotto certi aspetti. Quest'anno la selezione è di 5 film, c'è un documentario e poi ci sono 4 film secondo me molto molto belli, che sono Relic, Proxima, Merry-Go-Round e Breeder. Breeder, che tra l'altro è appena stato presentato anche al Festival di Torino, ma questo noi avremmo dovuto essere sostanzialmente in contemporanea, poi con il passaggio all'online siamo slittati di qualche settimana, ma poco male. Insomma, è un film che vale la pena vedere, è un techno-thriller sull'ambiente farmacologico e medicale. Poi Proxima, secondo me è un film molto molto bello sull'anelito allo spazio e ciò che comporta per una giovane astronauta, interpretata tra l'altro da Eva Green. Mentre Relic, prodotto da Jake Gyllenhaal,
sono una grande fan di Eva Green.
Un horror in qualche modo che racconta insomma la memoria e la perdita di memoria e l'invecchiamento in modo secondo me molto, molto dolce, nonostante appunto sia un horror. E soprattutto volevo lasciare per ultimo Merry-Go-Round, perché è il film di una giovane regista polacca che però ha un tema assolutamente insolito, almeno io pensandoci un po' non mi sono venuti in mente tantissimi film, anzi forse quasi nessuno, che parlano dello stesso tema, cioè della menopausa, e quindi racconta di una donna di mezza età e racconta questo passaggio in chiave fantastica. Quindi sono le avventure fantastiche, erotiche di questa donna di mezza età che si ritrova appunto gli ormoni sconvolti da questo passaggio. Quindi secondo me è un film molto particolare, molto insolito e quindi ho apprezzato molto. E passando invece all'ultima, all'ultima sezione, che è quella Piccoli Futuri,
scusa, ci saranno
Beh, un po' di lag ci vuole comunque. Allora, ci saranno, dunque dovrebbero esserci sei film, vedete lì in mezzo un film a sorpresa in anteprima italiana che non è dovuto altro che a un imprevisto del, non dell'ultimo minuto, proprio dell'ultimo secondo che speriamo di risolvere a brevissimo. E quindi ho dovuto, come dire, occultarlo sotto questa dicitura. Comunque ci dovrebbero essere sei lungometraggi, appunto Piccoli Futuri è una sezione un po' più cacciarona, presenta film un po' più commerciali, di intrattenimento, spettacolari e così via. E quindi ci sono anche, ad esempio, commedie come Useless Humans, che è una, come dire, una buddy comedy con fiumi di birra e gli alieni in mezzo. Poi c'è Spare Parts, che ad esempio, che è un racconto ovviamente grottesco, appunto su un gruppo punk solo femminile che viene rapito e alle, le protagoniste vengono montate delle armi giganti al posto delle braccia e sono costrette a combattere in un'arena, quindi sicuramente non un film realistico, come dire. E poi c'è Dragon Heart, il nuovo Dragon Heart, che siamo particolarmente contenti di presentare, intanto perché Dragon Heart è una, un franchise classico del fantasy, insomma, almeno dagli anni 90, ma poi perché l'ha diretto un regista italiano, Ivan Silvestrini, che da subito insomma, ha supportato la nostra idea di presentarlo al festival e quindi ne siamo particolarmente felici. E poi ci sono Cleo e James vs. His Future Self, di cui però parliamo tra poco, perché rientrano in quel gruppo di cui sopra.
Di cui temporalmente ne parliamo dopo.
Esatto,
è un aggancio. Allora, questo appunto è il programma delle proiezioni, quindi vi ricordiamo le proiezioni dal 15 al 22 dicembre su www.oltrelospecchio.org in collaborazione con CinemaScope e Shift 72, e stavolta l'ho detto giusto.
CinemaScope comunque bene così.
E salutiamo chi sei tu, vabbè, questo è un inside joke tra me e te, ciao. Non importa niente a nessuno, cari amici. Nel frattempo sono arrivati altri messaggi, tra cui uno su cui direi che è perfettamente il caso di rispondere, ovvero i film sono tutti in lingua originale con i sottotitoli, ovviamente, come si confà per un festival internazionale come è Oltre lo Specchio. Quindi grazie Daniele per la domanda giusta, quindi abbiamo avuto occasione di rispondere. Ci chiedono anche se si possono leggere le trame dei film e dei corti a breve sul sito, ancora non erano caricati perché oggi doveva essere la giornata della presentazione, quindi diciamo che finiti gli incontri di oggi ci dedichiamo poi a popolare il sito e troverete, diciamo da domani, datteci un attimo di tempo, da domani troverete sul sito tutte le informazioni con il programma. Per ora trovate invece tutte le informazioni sugli eventi di oggi e di domani. Sono stata brava, sì, dai, le ho dette tutte. Di cos'altro dobbiamo parlare però? Caro il mio Stefano, direi che a questo punto ho presentato il festival, ovviamente stavo, come si è visto, ho dato un'occhiata alla scaletta, presentato il festival, direi che è il momento di...
Sì,
dopo aver fatto... Dimmi, scusa.
Lanciare... No, dico, anche per dare un'idea, visto che il trailer del festival...
Eravamo sulla stessa lunghezza d'onda.
Ah, scusa, caro.
No, no, vai, vai, mi sembra giusto che lo presenti tu, vai.
No, no, dicevo, visto che chiedevano delle trame del, dei film, giusto per dare un'idea visiva e non narrativa del, di quello che ci aspetta, di quello che aspetta gli spettatori, c'è il trailer di quest'anno, di questa edizione di Oltre lo Specchio.
Signore e signori, il trailer di Oltre lo Specchio.
Wow.
Evviva! A noi è piaciuto molto, quindi spero anche a voi. Lo ha montato Caterina, giusto?
Vai... Caterina Sangalli, sì, l'ha montato lei, è un'altra delle collaboratrici del festival, e ringrazio anche lei, che ha fatto un ottimo lavoro.
Tra l'altro, appunto, si vede, cioè, tanto, tanto di tutto, no? Dal fantasy, fantasmi, la fantascienza, veramente un immaginario che copre tutto l'immaginario, per fare un gioco di parole, che insomma, l'appassionato di cinema di fantascienza sicuramente conosce. Ci fanno gli applausi, ci dicono bravi, insomma, grazie, ci fa piacere. Però cosa succede? Succede che Oltre lo Specchio, all'interno della sua programmazione, da un punto di vista anche di soprattutto di proiezioni, ci siamo accorti che aveva una sorta di sotto leitmotiv di fil rouge, e visto che l'8 dicembre, quindi poco prima che noi cominciamo, vabbè, oggi non mi vengono i verbi, ma lo so, comunque poco prima, insomma, di andare live con le proiezioni, l'8 dicembre è stato dichiarato qualche anno fa il Time Travel Day, anzi il supposed to be the Time Travel Day, per cui diciamo che l'8 dicembre, se volete, internazionalmente è approvato, è come, diciamo, è una cosa che fa piacere, potete farla, è libera come Halloween. Se vi volete comportare per un giorno come se foste un viaggiatore del tempo, potete farlo, quindi potete vestirvi con abiti storici, potete ritrovarvi davanti alla tecnologia e non capire che cosa funziona e fissarvi, che ne so, sull'apertura automatica delle porte o cose di questo genere. E insomma, è una giornata divertente, di quelle che piacciono a noi nerd. Noi appunto cominceremo poco dopo il festival e ci siamo accorti di avere una sottotraccia di film dedicati ai viaggi nel tempo. Ormai un sottogenere, diciamo, molto importante, molto famoso e anche molto divertente della fantascienza. Giusto, Stefano? Sto dicendo cose...
Assolutamente, sì. Ormai sono dappertutto i viaggi nel tempo. E, no, io devo dire che l'idea dei viaggi nel tempo per me è legata indissolubilmente a un ricordo dell'infanzia, quando guardavo la televisione, a quella serie televisiva che credo che in Italia si chiamasse Cronos, e The Time Tunnel nell'edizione americana, un telefilm degli anni 60, si può dire telefilm perché è vecchio, quindi nessuno mi storce il naso, un telefilm degli anni 60 che praticamente aveva questa enorme macchina del tempo che era costruita con pochi mezzi, però aveva un immaginario ultra psichedelico, e io ogni volta che penso ai viaggi nel tempo penso ai due protagonisti che cadono nel vuoto di questi disegnini un po' appunto psichedelici, visto il periodo degli anni 60, e per me il viaggio nel tempo è quello, è rimasto quello fino a quando ero piccolo e vedevo le repliche di questo telefilm.
Io ero una grande fan di Quantum Leap invece, che aveva un concetto molto simile, diciamo, era quasi copiato, quindi una persona che viaggia nel tempo, nelle ere, e si ritrova nel corpo di persone a cui deve svoltare la vita in qualche modo, comunque rimettere in carreggiata sui viaggi nel tempo. Protagonista Scott Bakula, ciao, ti voglio tanto bene, come il poster man delle donne geek. In realtà, infatti, abbiamo presentato due serie, perché in realtà il tema dei viaggi nel tempo, che adesso è anche molto centrale per quanto riguarda la filmografia contemporanea dei grandi autori, il discorso proprio sul tempo in generale, da un punto di vista anche filosofico, in realtà nel cinema è arrivato anche un po' più tardi, la televisione è arrivata prima su questo, penso a Star Trek, che non solo viaggiava nel tempo, ma anche negli universi paralleli, molto prima che fosse di moda, o appunto al Dottor Who e a Cronos, a Quantum Leap. Abbiamo una lunga tradizione di viaggi nel tempo nella TV. Il cinema invece in qualche modo ci è arrivato tardi, e allora, se abbiamo tempo, anche in realtà è un po' tardino, comunque io lo faccio partire, poi vediamo quanto ci mettiamo. Anzi, scusa, prima di farlo partire ricordo che per quanto riguarda gli eventi avete ancora circa 10 minuti per iscrivervi al primo degli eventi di Oltre lo Specchio, che adesso vi faccio rivedere perché così facciamo i bravi comunicatori, coprendo il povero Stefano. No, ho sbagliato, è questo, scusate. Stefano, dove sei? Sei dietro il primo evento organizzato da Long Take, dalla pandemia alla distopia Destinazione Cinema, sul sito www.oltrelospecchio.org c'è il modulo per iscriversi, questo è l'unico evento per cui è necessaria un'iscrizione, ovviamente gratuita, quindi se vi interessa, Andrea Chimento è molto bravo, insomma, critico cinematografico, fondatore di Long Take, che ci racconterà alcuni dei film dedicati alla distopia cinematografica. Invece noi vi facciamo un piccolo excursus, ma insomma, che vuole essere più divertente che non narrativo o comunque accademico, sui viaggi nel tempo al cinema. Allora, io ho preparato un piccolo video che adesso vediamo se riesco a far partire sui pipi, ovviamente delle difficoltà tecniche, ma che risolviamo al volo. Eccolo qui. Benissimo, questo è così, un piccolo escurso sui film dei viaggi del tempo. Appunto, il cinema è iniziato tardi, subito ci ha fatto vedere, questo è il primo colossal della storia, Il mondo perduto del 25, tratto da Conan Doyle, e ci fa subito vedere com'era il mondo del passato, tra l'altro nella contemporaneità, perché è tipo un incontro dell'uomo di oggi con la preistoria, ma non viaggiava nel tempo. Ecco, ci faceva viaggiare seduti sulla nostra poltrona da casa, ma in realtà non metteva in scena il viaggio del tempo. Invece nel 1960, tratto da H.G. Wells, arriva il primo vero film, il capostipite di quello che è la cinematografia legata ai viaggi del tempo, con l'estetica della macchina del tempo, che è questo, ovvero il titolo del film, almeno in italiano, in cui, tratto appunto da H.G. Wells, c'è il classico uomo che inventa un macchinario che ti può trasportare, come vedete c'è anche proprio, no, il quadrante, tra l'altro c'era scritto produced by, manufactured by H.G. Wells, che fermo nella sua cameretta, questo studio, inizia a viaggiare nel tempo. Tra l'altro, vabbè, la trama penso che gli appassionati di fantascienza la conoscano tutti, che poi arriva in un futuro molto lontano, tipo nel 6000, dove gli uomini sono più felici, ma in realtà ci sono anche dei mostri che ci minacciano in qualche modo. Questo, l'immaginario dal 1960, poi è stato un po' così, cresciuto piano piano, e anche se pochi anni dopo ci aveva già provato Chris Marker, perché è francese, a fare qualcosa di diverso, cioè un film sui viaggi nel tempo in cui l'immagine però è statica, è ferma, quindi si viaggia nel tempo ma in una sorta di immobilismo di messa in scena, ovvero la jetée, che poi diventerà il seme da cui nascerà l'esercito delle 12 scimmie. Ma arriviamo agli anni 80 per avere il vero exploit al cinema, con il campione d'incassi che ovviamente avete riconosciuto, cioè Ritorno al futuro, che del 1985 in qualche modo crea una filosofia anche sui viaggi del tempo che diventa d'uso comune. Siamo tutti portati a pensare alla responsabilità del viaggio nel tempo, e quindi che se lo fai devi stare attento a quello che insomma, che alle persone che incontra, a quello che gli dici, a quello che fai, perché potresti cambiare il futuro. Una teoria che poi nella pratica della scienza, insomma degli scienziati che studiano il tema del viaggio nel tempo e dei viaggi quantistici, della fisica quantistica, mettiamola così, è stata molto rivista, è molto cinematografica, è molto fiction, ma che è diventato veramente l'archetipo definitivo, no? Anche per il successo che ha avuto la trilogia e anche per l'estetica, quindi c'è sempre la macchina, c'è un quadrante, c'è uno scienziato e c'è uno spazio temporale in cui si va ad agire e bisogna avere la responsabilità di quello che si fa. Un qualcosa che in realtà era stato anche un po' buttato lì dal cinema già l'anno prima, perché se non sbaglio Terminator è dell'anno prima, e appunto questo è Terminator, dove non c'è più una vera e propria macchina del tempo, ma c'è uno spazio un po' più simile a quello che era la jetée, quindi c'è un uomo lanciato in questo caso nel passato, che poi viene seguito da non un uomo, anche se ne ha le sembianze, ma da che adesso sta per apparire il nostro amato Arnold Schwarzenegger, Terminator qui cattivo, perché ancora è il primo capitolo, e come potrete immaginare ho deciso di tenere questa scena perché sono femmina. Stefano, intervieni.
Mi sembra giusto. Non posso dire nulla.
Devo staccare qui, ma invece ho tenuto anche la scena dopo perché mi sembrava giusto, quindi me la godo un attimo insieme a voi che ci ascoltate da casa, anzi ne approfitto per vedere se sono arrivati dei... Ok, ci dicono tante belle cose, intanto mi godo questo momento. E poi cosa succede? Vedi anche la macchina del tempo di Big Bang Theory, sempre la televisione torna. Poi cosa succede? Che però il cinema dopo Star Trek arriva anche sul tema dei loop temporali, questo è Ricomincio da Capo, il film più famoso in assoluto su loop temporali di Harold Ramis del 93, che anche qui crea una sorta di archetipo su quello che è il cinema dei loop. Tra l'altro poi c'è stato Looper, che invece è un loop più aperto sulla questione del loop all'interno dei propri viaggi temporali, ma anche il recentissimo Palm Springs, che potete vedere su Prime Video, dopo che era uscito al cinema per 2 giorni prima della chiusura dei cinema, che è una sorta di rivoluzione contemporanea su una coppia all'interno di un loop, e quindi è Ricomincio da capo ai tempi d'oggi, mettiamola così. Questo invece è L'esercito delle 12 scimmie, aspetta che non mi ricordo l'anno di uscita, ce la posso fare, che è il 95, quindi siamo ancora in quel periodo, diciamo poco dopo Ricomincio da capo, in cui Terry Gilliam prende la jetée, questo corto mediometraggio del 62, e lo ricrea a modi di fiction con un immaginario che non è steampunk, perché vedete non è steampunk, ma in qualche modo lo è una sorta di tecnologia alla Terry Gilliam, tra l'altro già autore di Banditi del Tempo, quindi insomma molto molto come dire assolutamente su quel pezzo lì, in cui Bruce Willis viene lanciato per capire da un mondo distopico a causa di un virus, viene lanciato nel passato per capire cosa è successo, ma vabbè, il film l'avete già visto tutti, anche qui diciamo è un altro dei capostipiti della fantascienza contemporanea. Ma nel 2001 arriva Donnie Darko. Donnie Darko in qualche modo riflette sul tempo, forse per primo, pensando alle vere teorie di fisica quantistica sul tempo, crea un loop temporale in un mondo universo tangente che non dovrebbe esistere, in qualche modo, e ci mostra con degli spiegoni a scuola davanti a una lavagna, ma anche con questa visione di che cos'è la tua predestinazione a fare delle cose, quindi come se il tempo ti portasse a fare anche nello spazio delle azioni, che è inizialmente un flop, poi è diventato un cult assoluto, diventa anche questo un punto di riferimento per chi farà cinema successivamente legato ai loop temporali, al se fosse e in qualche modo anche degli universi paralleli, che è appunto Donnie Darko di Richard Kelly con Jay Gillenhaal piccolino. Questo diventa anche un piccolo seme per quello che è forse il miglior film in assoluto sui viaggi nel tempo, o quantomeno quello più realistico, se si può parlare di realismo quando si pensa di viaggiare nel tempo, che è Primer di Shane Carrott del 2004, film magari meno noto, anche perché in Italia praticamente non è uscito. Gli appassionati di fantascienza e di viaggi nel tempo sicuramente invece lo conoscono. Online tra l'altro potete trovare migliaia sì di schemini temporali su quello che succede all'interno della trama di Primer, nonché di spiegazioni su YouTube, perché è un film dove i due protagonisti inventano per caso una sorta di macchina del tempo capace di farli tornare indietro di 24 ore, la sfruttano per loro scopi personali, e a ogni passaggio si creano delle nuove linee temporali, che è esattamente quello che poi avverrà anche in Avengers Endgame, per dire. Quindi si prende la teoria di quella, diciamo, canonica di Ritorno al Futuro e la si cala più in quella che è la teoria reale della fisica quantistica, cosa che poi ovviamente ha fatto il nostro amico Christopher Nolan, prima con Interstellar, dove papà Matthew McConaughey riesce all'interno di un buco nero a cambiare la vita della figlia, come si può vedere qui. Se vi sto facendo degli spoiler mi dispiace, ma che cavolo, in fondo dovreste, se siete appassionati di fantascienza dovreste averli visti questi film, ma ovviamente poi nel film successivo, che è Tenet, eccolo qui, dove mi permetto di dire la supercazzola temporale in realtà è molto molto adesa a quelle che sono le teorie scientifiche, quindi magari anche poco intellegibile da un grande pubblico, ma sicuramente riuscire poi a mettere in pratica quella che è la teoria reale con l'inseguimento, con le sparatorie, con le esplosioni, è qualcosa che in assoluto poteva fare solo Christopher Nolan, quindi spettacolarizzare la fisica quantistica.
Che però, è veramente pure.
Cosa succede invece da noi d'Italia? In Italia succede che da noi non c'è una macchina del tempo, tendenzialmente. I più famosi film sui viaggi nel tempo è che si apre una porta o si dorme in una macchina e ci si risveglia in un altro tempo. Abbiamo visto prima Non ci resta che piangere, che è in assoluto il film più famoso sui viaggi nel tempo in Italia, e poi Non ci resta che Il crimine, che sfrutta un po' la stessa idea in una commedia divertente, anche se il capostipite è questo, cioè Il tunnel sotto al mondo, uno dei primi film, forse il primo film che parla di loop temporali, ed era del nostro Luigi Cozzi, che ne usa l'idea del loop temporale in una critica contro consumismo, per dire. Poi vabbè, altri due esempi famosi che invece è quello delle, sono quello delle gag, quindi abbiamo Super Fantozzi e A Spasso nel Tempo, che negli anni 90 lo usano poi un po' per la così per il LOL. Però i viaggi nel tempo sono una cosa da maschi, ma in realtà finalmente sono anche una cosa da femmine. Ha iniziato Zemeckis con Contact, che sia un viaggio nello spazio, non nel tempo, però è anche un viaggio nel tempo in qualche modo, con la nostra Jodie Foster. Poi è arrivato Luc Besson, che fa diventare Scarlett Johansson super intelligente, tanto da poter viaggiare nel tempo con la insomma con l'uso delle mani, non ha bisogno di una macchina del tempo. Però come vedete l'estetica è proprio quella della macchina del tempo, sto ferma, tutto il mondo intorno a me va indietro, avanti, e addirittura sarà lei, come in 2001 Odissea nello spazio, che darà la vita intelligente a Lucy, che è il nome del suo personaggio, ma è anche il nome della prima donna di Neanderthal, non mi ricordo adesso, sicuramente sbaglio, ma è stata Scarlett Johansson a darle la vita, a darle la scintilla dell'intelligenza. Poi Denis Villeneuve fa viaggiare nel tempo la nostra Amy Adams in The Arrival, tra l'altro con l'uso della lingua, per cui i viaggi nel tempo delle donne sono sempre un pochino, insomma, un po' più intelligenti di quelli degli uomini, mi permetto di dire, fino a ritornare anche alla TV, Star Trek, capostipite dei viaggi nel tempo anche in TV, insomma, uno tra i capostipiti, e dalla stagione scorsa, Star Trek Discovery, la nostra Michael Burnham, che si chiama Michael Mai Femmina, ci ha portato avanti nel futuro, in questo viaggio nel tempo in solitaria con una tuta spaziale a forma di angelo, che, insomma, piaccia o non piaccia questa nuova stagione di Star Trek, sicuramente è interessante che il viaggio nel tempo finalmente lo fa una donna che non è nemmeno una capitana, è una numero uno, quindi è una cosa un po' particolare. Finito questo simpatico excursus, sono stata veloce, spero di sì, spero anche chiara, non lo so, ma non importa, mi sono molto divertita a fare questo piccolo excursus. Questo perché, caro mio Stefano, abbiamo parlato di viaggi nel tempo?
Perché appunto una parte consistente della selezione di quest'anno ha a che fare proprio con i viaggi nel tempo in tanti modi diversi, un po' come sono tanti modi che hai fatto vedere in questo excursus, e quindi ci sembrava divertente, insomma, sottolineare questo aspetto. Ci sono almeno 5 film della selezione che ruotano attorno a questo concetto. C'è il documentario che già dal titolo, insomma, lo lascio intuire, A Brief History of Time Travel, che tra l'altro si diverte anche a intervistare degli scienziati reali che stanno, eccoli qui, mi alzo qui, degli scienziati reali che stanno realmente studiando come mettere a punto una macchina del tempo, ma oltre al lato scientifico intervista anche scrittori, ad esempio Ted Chiang, e altri pensatori su cosa ha significato il viaggio nel tempo, non solo dal punto di vista scientifico, ma anche culturale, qual è il ruolo dei viaggi nel tempo sull'immaginario collettivo. E il documentario poi serve anche ad arrivare agli altri quattro film, che sono lo spagnolo The Incredible Shrinking Weekend, che ha a che fare proprio con i loop che citavi prima, eccolo lì, poi devo fare io il passaggio agli altri due, in cui appunto una giovane è bloccata in un loop temporale che dura un fine settimana. Poi c'è Loop, che è brasiliano, che racconta appunto apparentemente la storia di un omicidio, un uomo accusato di aver ucciso la sua fidanzata, ma poi complica la visione con una serie di piani temporali paralleli che si congiungono. Vediamo se ce la faccio, no? A destra e alla sinistra è un po' difficile. C'è Cleo, che è un film tedesco che ha a che fare in realtà solo con l'immaginare dei viaggi nel tempo, cioè in realtà è più un film sulla accettazione della morte, però appunto c'è la protagonista che è ossessionata dall'idea di scoprire un marchingegno che le permetterà di viaggiare nel tempo, ma ha comunque un impianto fantastico per altri motivi. E poi eccolo qui, James vs. His Future Self, che è un film canadese, in cui appunto uno scienziato si ritrova a parlare con se stesso che viene dal futuro, che lo vuole convincere a fare delle cose che lui non vuole fare. Ed è una commedia appunto che prende a pretesto questa idea del viaggio nel tempo, secondo me è molto divertente, nonostante appunto il cliché, il troppo del viaggio nel tempo sia stato sfruttato all'infinito. Però credo che siano quattro lungometraggi di finzione, insomma, che raccontano tanti aspetti del viaggio nel tempo e lo fanno in modo comunque divertente e in qualche modo comunque up to date rispetto a tutti i film di cui parlavi prima, Sara.
Eccoci. Poi mi metterà in contatto con gli autori invece del documentario sui viaggi del tempo, perché gli voglio dare il mio video e vedere se gli serve in qualche modo. Sì. Okay. Ma Stefano, ma se tu potessi viaggiare nel tempo, andresti nel passato o nel futuro?
Ma io credo che andrei nel futuro, perché il passato ormai è un po' più o meno lo si conosce, anche se ci sono dei retroscena, ma secondo me io proverei col futuro, che chissà che cosa c'è di diverso. E tu invece?
Ma io ho sempre pensato che l'unica cosa che invidio agli esseri immortali è quella di avere la possibilità di vedere come va a finire, per cui sì, assolutamente nel futuro, per vedere cosa succederà, sperando che sia, insomma, migliore di quello che incontra il nostro H.G. Wells dei 6.000.
Stavo per dire quello, che ti riallacciavi a Wells.
Se potessi vivere nel passato, sei uno di quelli che andrebbe a uccidere Hitler o migliorerebbe le tue condizioni personali? Sei un o un Doc Brown?
No, io credo che farei il turista del tempo, non credo che nessuno dei due, non credo che andrei a uccidere Hitler, perché che fatica, ma no, ma neanche cercherei di accrescere la mia fortuna. Tu invece ti impegneresti in un'impresa titanica del cambiare la storia.
Qualche piccolo errorino fatto di valutazione sul lavoro, senza fare cose grosse, che la vita va bene così, anche perché poi appunto non sai mai cosa cambi, effetto farfalla, eccetera. Però, non so, qualche piccolo errore, qualche spesa fatta inutile, insomma, per avere due soldi in più, quello forse sì. Una scommessa, ma forse un po' di Biff Tannen io ce l'ho dentro. Vabbè, se volete intanto dircelo nei commenti anche voi cosa fareste, faccio vedere invece un commento importante, cosa che in teoria dovremmo non far vedere per far vedere che siamo bravissimi, però Simone Amici ci fa notare che c'è un errore di ortografia, sul un refuso.
Fantastico.
Sì, grazie.
Questo lo correggiamo subito.
Lo andiamo sicuramente a cambiare, grazie davvero. Anzi, se ne trovate altri, dicecelo, noi siamo tutti contenti che insomma, se ci fate sapere. Nicoletta Varlorani prima diceva praticamente una bicicletta, quindi in effetti sì, la macchina del tempo del primo, la macchina del tempo del 1960 è sicuramente una bicicletta spaziale, cioè una bicicletta temporale, quindi ci fa piacere, poi soprattutto perché il commento di Nicoletta che ritroviamo tra poco nell'evento sulla dalla distopia, dalla pandemia alla distopia delle 16:30, quindi grazie Nicoletta di essere già qui con noi. Cos'altro possiamo dire se non ci arrivano altri commenti?
Beh, ringraziare tutti, speriamo che una parte di voi sia già emigrata sull'incontro delle 15:30 sulla distopia al cinema. E niente, quindi questo è un po' il quadro di questa edizione di Oltre lo Specchio, che insomma arriva online, ma per fortuna arriva, ne siamo super felici dopo averci lavorato tanto e speriamo insomma che possa divertire e, come dire, distrarre un po' anche voi, soprattutto visto che si avvicinano le feste di Natale e quindi... perché no, anche un po' di smanceria di dolcezza fanno male, quindi divertirsi e distrarsi un po', secondo me, male non fa. E niente, quindi spero che proseguirete a guardare gli altri eventi.
Hai nominato il Natale, faccio vedere la pagina dei libri che trovate sul nostro sito, degli autori che saranno con noi nei prossimi eventi di oggi e di domani, quindi ottimi regali di Natale, ci sono anche i link dove comprarli.
Ebbene, e quindi grazie Sara.
Grazie Stefano.
E a presto, insomma, con tutti gli altri eventi di oggi alle 15:30, alle 16:30 e di domani dalle 16.
A tra poco!
As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform, with over 350 million global monthly visitors according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply.
Hey there! Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower-than-low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.